Eccoci, bentornati a MLS Italia Podcast, il primo podcast in italiano sulla Major League Soccer, in collaborazione con The Cutting Edge, la voce all'avanguardia tagliente dello sport americano in italiano. Per questa 13ª puntata, qui con me c'è Cristiano MG Faran.
Salve a tutti.
E Federico Montalenti.
Ciao a tutti.
Bene, ci siamo presi una pausa anche noi, visto che il campionato era fermo, per favorire le convocazioni alla Gold Cup e alla Coppa America. Ora siamo pronti a tornare, come sono tornati in campo, come è tornato in campo l'MLS. Avete visto qualche partita in questa settimana? Io sono riuscito a vedere la vittoria dei Galaxy con Cincinnati in diretta e poi il poker di Portland contro Houston. Tu, Cristiano, hai visto qualcosa?
Un poco di highlights. Un poco di highlights con questi Portland che, diciamo, piano piano qualcosa potrebbero esprimerla.
Sì, i risultati di questa giornata li dico velocemente, poi ti chiedo un commento, Federico. Cincinnati Galaxy 0-2, Dallas ha strapazzato Toronto con un 3-0 netto, Chicago Real Salt Lake 1-1, Vancouver Colorado 2-2, e vi segnalo la bellissima intervista di Cristiano con il coach di Vancouver, Mark Dos Santos, che è disponibile sul nostro sito sia in italiano che in inglese, Portland Houston 4-0 e Columbus Sporting Kansas City 0-1. Di questi risultati, di questa giornata a ranghi ridotti, c'è qualcosa che ti ha sorpreso, Federico?
Sicuramente Dallas, che strapazza, come dici tu, Toronto, che non so, sembra che non abbia più un'identità, quindi avendo un periodo parecchio difficile. E, beh, sicuramente la vittoria di Portland è roboante. Contro Houston stanno iniziando a macinare gol grazie anche al nuovo innesto di Loria, che non è il difensorone che noi conosciamo chiaramente.
Confesso che ci ho pensato anch'io quando ho visto il tabellino
e ho avuto paura, e poi sicuramente la prima vittoria fuori casa di Kansas City, che purtroppo Columbus quest'anno devo dire che è la vittima di tantissime squadre che cercano riscatto.
Sì, a me sono preso, ripeto, ho visto i Galaxy in diretta e ho visto che ci hanno messo più o meno 10 minuti a sbarazzarsi i Cincinnati, e con Ibra che praticamente non ha giocato, cioè lui passeggiava là davanti, hanno proprio vinto col minimo sforzo, dopo gli sforzi di Coppa, di cui parleremo tra poco. Mentre sono incuriosito di sapere questo 2-2 di Vancouver e Colorado, e soprattutto parlando dell'intervista col coach Mark Dos Santos, Cristiano, che impressione hai avuto da lui e niente di Vancouver, come stanno procedendo?
Allora, l'impressione che ha avuto su di lui è sicuramente una persona che condivide con me una visione del calcio come appunto uno sport di condivisione. Ricordiamolo che è lo sport più praticato al mondo e anche lo sport più povero, e Dos Santos lo intende proprio come veicolo di cultura. Infatti lui dice questo nell'intervista, cioè che è bello avere persone provenienti da culture religiose, da culture etniche diverse, musulmani, cristiani, non credenti, persone di diverse etnie. Per quanto riguarda il gioco, mi sembra che Vancouver abbia attualmente sui 18-19 punti, diciamo il pareggio con Colorado, che come ricordiamo è ancora piuttosto disastrata, fa vedere che c'è ancora qualcosa da costruire. Lui faceva presente che era soddisfatto della fase difensiva, che ricordiamola fa il nostro Anni Sartini, coach italiano, assistant coach dei Whitecaps, e vorrebbe di più sulla fase offensiva. E quindi sicuramente, visti diciamo gli alti pochi e i bassi tanti, c'è ancora tanto lavoro da fare. Mi sembra che lui abbia un triennale. Io direi che Vancouver fa bene a fidarsi, però bisogna ancora aspettare.
Se forse gli manca un terminale offensivo che gli garantisca quei 15-20 gol, che possa fargli fare il salto di qualità e quel miglioramento offensivo che si auspica anche lui.
Sì, sicuramente sì. Vancouver davanti non è dotatissima, dovrebbe diciamo acquistare un top player ovviamente secondo i canoni della Major League. Lui ha domanda su chi campione sudamericano o europeo sognasse, diciamo ha glissato dicendo: io guardo il calcio in toto, dall'estremo oriente all'estremo occidente, quindi non voglio generalizzare sulla provenienza dei calciatori. Diciamo molto affine al suo spirito, ma anche molto un endorsement ovviamente alla società.
Invece, per chiudere questo il commento della giornata, Chicago continua ad evidenziare i limiti.
Diciamo di sì, eh.
Però, vai Fede. Però c'è da dire che, se non sbaglio, in casa rimane una delle corazzate di questo campionato, perché ha perso solo una partita.
Sì, no, quello sì, però se tu pareggi anche in casa con Doria Salt Lake e non riesci mai a fare quel salto di qualità, anche nonostante avendo preso Gaitan davanti, che comunque è un buon giocatore per l'MLS, manca sempre qualcosa a coach Paunovic, rispetto anche al primo anno di Nikolić, quando arrivò sia lui che Nikolić, uno si aspettava salto di qualità, da Chicago invece rimangono un po' sempre nel limbo delle squadre incompiute, secondo me.
Ma io l'unica cosa che ho visto da queste ultime partite è veramente una difficoltà generale di gioco, è una difficoltà più che altro di trovarsi in campo, perché i giocatori secondo me li hanno, cioè tra Gaitan, Katai, lo stesso Nikolić, Schweinsteiger, che può comunque aiutare, anche se tra un po' lo metteranno in porta, lo metteranno in campo, quindi non lo so. La vedo comunque una squadra fastidiosa, nel senso è una squadra che dove puoi andare a vincere magari 4-0, come puoi andare a fare una partita brutta dove ci si tira calci e non si ha neanche la possibilità di fare un'azione, come tra l'altro è successo a Real Salt Lake, che comunque ha un bel gioco, si è ritrovata sotto dopo 5 minuti e ha avuto comunque, ha fatto fatica. Poi c'è stato questo rigore piuttosto, cioè rigore abbastanza netto, però molto, non neanche rivisto al VAR se non sbaglio, questo tocco di mano che ha messo un po' le cose a posto per Real Salt Lake, però aveva avuto comunque difficoltà nel trovare una soluzione.
Bene, e in questa pausa comunque il calcio, anche il soccer americano non si è fermato, c'è stato il doppio turno di US Open Cup. Ricordiamo, la US Open Cup è la competizione più antica e è arrivata quest'anno alla 106esima edizione, se non mi sbaglio, vado a memoria. Ci sono state delle partite, delle eliminazioni eccellenti, come anche dei colpacci di squadre di USL che hanno eliminato squadre MLS. Posso dirvi che appunto i quarti di finale si devono disputare, gli accoppiamenti sono Atlanta St. Louis, Orlando New York City, Minnesota New Mexico e Los Angeles Football Club Portland. Quindi va da sé, che lo capirete anche da soli, che i due underdogs sono St. Louis e New Mexico, per la gioia di tutti gli appassionati che abbiamo noi sul sito e nel gruppo Facebook, che seguono con molta attenzione, e voi stessi che seguono con molta attenzione le squadre di USL. Chi vuole commentare questi risultati, questa impresa di St. Louis e di New Mexico?
Ah, inizio io. Proprio, diciamo, basandoci sui risultati delle due squadre di USL, St. Louis ha battuto in ordine da prima Chicago e poi, diciamo, Cincinnati, che proveniva proprio dalla seconda serie degli Stati Uniti, e il New Mexico United invece viene dalle sconfitte, cioè dalle sconfitte che ha provocato a Dallas, una sorta di derby dell'West, e contro i Colorado Rapids, due squadre che anche a livello di gol stanno dicendo la loro. Il capocannoniere attuale della US Open Cup con quattro reti, i capocannonieri sono Boateng dei Richmond Kickers, quindi sempre USL, e Darwin Quintero dei Minnesota, insieme anche a Brandon Baskets di Atlanta United. Però vediamo spiccare anche due giocatori del New Mexico a quota 3, che sono Frauter, di 21 anni, giamaicano, e Devon Sandoval, invece statunitense, un po' più maturo. Questo significa che anche la OSL sta esprimendo un determinato gioco che può dire la sua, almeno per quanto riguarda questi giocatori, magari in un campionato più elevato come la Major League. Una storia un po' vecchia, il nostro caro Sebastiano dice che al di là delle squadre, delle seconde squadre o delle squadre più o meno gemellate, affiliate, non vi è molto passaggio tra USL e Major League. Negli ultimi anni sicuramente la percentuale è aumentata. Noi speriamo che questo aumenti sempre di più, soprattutto diciamo, per far crescere il movimento interno statunitense, sia dei giocatori di nazionalità americana che di quelli appunto come Boateng, che provenienti da altri stati si affermano negli Stati Uniti.
No, assolutamente. Poi parlando con te, Federico, invece l'altra volta parlavamo appunto di queste possibili imprese e New Mexico mi avevi segnalata in anticipo come una squadra da tenere d'occhio e comunque riuscite a eliminare appunto prima Colorado e poi Dallas, entrambe le partite in trasferta. Tu che le seguite bene, da cosa sei più sorpreso? Da St. Louis o da New Mexico? O cosa le vittorie sono differite l'una dall'altra?
Ma allora, New Mexico, che è un po' la novità di quest'anno, è sicuramente trascinata dall'entusiasmo in sé della squadra e dal fatto che il suo giocatore migliore, Frater, è anche capocannoniere del Championship, quindi è comunque un giocatore da tenere d'occhio e non da sottovalutare. Comunque il New Mexico si sta anche giocando una buona fetta di campionato, quindi diciamo che è più in palla sull'avere sfide ad alto ritmo. Ha giocato, secondo me, però con due squadre che non dico fossero alla sua portata, però in un momento attuale dove Colorado sicuramente non è al top della classifica, anzi, è una squadra distratta che contro una squadra come New Mexico abbastanza frizzante che può fare gol perché ne segna di gol, sicuramente ha avuto delle difficoltà. Invece contro Dallas ha avuto anche un avversario che frutto anche dei vari tornei internazionali era un po' dimezzata, quindi dopo un primo tempo, io ho visto gli highlights, dopo un primo tempo in cui Dallas è riuscita a gestire, andare in vantaggio, nel secondo tempo New Mexico ha fatto il suo gioco, è riuscita a trovare un paio di gol e comunque ha gestito molto la partita. A me ha sorpreso di più St. Louis per il semplice fatto che in questo momento è una squadra a metà classifica. Ha vinto contro Chicago in modo piuttosto sorprendente. E ha battuto Cincinnati all'ultimo minuto, quindi una partita che era segnata ai calci di rigori molto probabilmente, che Cincinnati non è riuscita a chiudere grazie anche alle parate del portiere di St. Louis. Sicuramente era, diciamo, tra virgolette, era più alla portata di St. Louis, però era comunque una partita difficile, che si poteva solo sbloccare con un'incornata, come è successo al 90esimo.
Se ora visto.
Scusatemi un attimo, un'errata, corrige Freiter 25, avevo detto 21,
Okay.
25
Adesso il sorteggio integrale, diciamo, della competizione prevede sia per St. Louis che per New Mexico una sfida in trasferta. St. Louis va a fare visita ai campioni MLS in carica di Atlanta. Vediamo se riusciranno a fare colpaccio e a fare, come dire, a far finire Deborah ancora una volta
sulla
sul banco
graticola.
degli imputati. New Mexico invece farà visita a Minnesota, che io così, giusto per gufargliela un po', prevedo ciao Mannone, e ho pronosticato come vincente della Coppa. Ma il match da seguire, senza dubbio, a parte Orlando-New York City, che è comunque uno scontro tra due squadre MLS, sicuramente il match più importante è Los Angeles Football Club Portland Timbers, che si giocherà in California. Una delle possibili due candidate alla vittoria uscirà già ai quarti di finale. Mentre, sempre per dire che il calcio si ferma in MLS, si è fermato in MLS ma non nel mondo, si sta giocando oltre alla Coppa America, che magari tocca marginalmente la Major League Soccer, anche se con elementi di tutto rispetto, basti pensare all'Odeiro, si sta giocando la Gold Cup, dove gli Stati Uniti sono impegnati, così come il Canada, per cercare, soprattutto gli Stati Uniti, di far dimenticare la non qualificazione al Mondiale. Coach Berhalter era lì col dito puntato di tutti perché comunque le amichevoli, le ultime, non erano andate benissimo. E invece in questo girone, sicuramente alla portata, c'è stata una risposta importante degli Stati Uniti. Nei primi due match che hanno giocato è arrivato un 4-0 contro Guyana con i gol di Ariola, doppietta di Boyd e Zardis, e poi un risultato che a mio parere, poi adesso Cristiano dimmi come la pensi tu, dimostra il disastro che è stato fatto negli Stati Uniti due anni fa. Cioè il 6-0 contro Trinidad e Tobago, che è stata la squadra che ha eliminato praticamente gli Stati Uniti nella corsa al mondiale per la Russia, è un qualcosa che ci sta. C'è un 6-0, secondo me, la distanza che c'è tra Stati Uniti e Trinidad. Lì hanno segnato Long, doppietta di Zardes, ha segnato anche Pulisic. Tu come la pensi? Cioè, ha fatto veramente un casino l'altra volta negli Stati Uniti.
Guarda, Trinidad e Tobago è nella storia calcistica degli Stati Uniti, almeno nella storia recente, cioè a partire dalla fine degli anni 80 a oggi, sempre, diciamo, lo spartiacque. Lo fu per la qualificazione Italia 90, lo è stato per la mancata qualificazione a 20 anni dopo, quasi 30 anni dopo, a Russia 2018. Da adesso si può ripartire. Ricordiamo che gli Stati Uniti partono quasi sempre tra i favoriti insieme al Messico nella Gold Cup. Io non te lo so dire, all'inizio avevo pronosticato comunque che gli Stati Uniti avessero un girone tra i più difficili, almeno come accoppiamento, proprio per la presenza di due squadre, Panama e Trinidad e Tobago, uscenti dal mondiale dello scorso anno. Sicuramente Trinidad e Tobago non ha la qualità che ha la USMNT, però è una squadra che fisicamente può risultare ostile. Ricordo anche alla squadra che si qualificava ai nostri mondiali del 2006, nostri come vittoria, con Leo Bennager, che era una squadra piuttosto ostica. Attualmente poi è un bacino d'elezione, le due isole sono un bacino d'elezione per la Canadian Premier League. Comunque sicuramente si è presentata a questa Gold Cup con ranghi non propriamente notevoli.
Federico, tu sei riuscito a vedere qualcosa nonostante gli orari impossibili?
No, purtroppo non ho visto nulla e mi sarebbe piaciuto vedere, proprio per capire lo scetticismo che c'era all'inizio, soprattutto dopo le brutte amichevoli. C'è da dire che si trova in questo momento in una posizione, secondo me, di vantaggio in quanto tabellone, nel senso che comunque la può, come tutti pensano, giocarsi la finale col Messico, ma sicuramente il Messico è da una parte del tabellone più difficile, a mio parere, e quindi gli Stati Uniti in questo momento, se dovessero avere un risultato favorevole contro Panama, avrebbero la vincente di un girone piuttosto equilibrato, quindi secondo me non abbastanza forte per gli Stati Uniti. Credo solo sia quello che un po' tutti si aspettavano, ma allo stesso tempo con lo scetticismo giusto, ecco.
Sì, esatto, bisogna prendere con le molle questi risultati. Invece chi mi ha sorpreso, ma soprattutto parlo per ignoranza, sono i risultati di Canada. Questo parlo con Cristiano, che sicuramente l'ha seguita meglio di me. Tre partite, due vittorie, è passato ai quarti di finale dove affronterà Haiti, frutto di un 4-0 a Martinica, di un roboante 7-0 a Cuba, ed è la sconfitta, vero, contro il Messico ci può stare, 3-1. In che situazione è il Canada da questo punto di vista?
Canada si trova in una situazione ad essere attualmente forse la terza forza della CONCACAF. Questo ce lo dirà anche la sfida che è già, diciamo, decisa nei quarti di finale con Haiti, che è una squadra che sicuramente vanta una tradizione calcistica maggiore rispetto al Canada. Ricordiamo che la selezione della Martinica non ha per niente sfigurato nel girone, perché ha sì perso a poker con il Canada, però poi ha vinto con Cuba 3-0 e ha perso addirittura 3-2 con il Messico. Significa che un Messico ovviamente già sicuro della qualificazione, un po' stanco, però Martinica ha detto la sua. Il Canada attualmente può contare su un attacco che sta tirando davvero tanto la squadra. Pensiamo che i capocannonieri con 9 gol, 5 e 4 sono entrambi di nazionalità canadese. A quota 5 è Jonathan David, che ha appena 19 anni e gioca attualmente nel campionato belga nel Ghent, e Lucas Cavallini, un mio, diciamo, amore non vecchissimo, diciamo di un anno che seguo, un anno più o meno che seguo questo calciatore che attualmente gioca in Messico, nel Puebla, che si trova a quota 4 gol, un attaccante piuttosto prolifico e anche di un certo spessore tecnico-fisico. Il Canada potrebbe essere la sorpresa, però effettivamente, diciamo, dalla parte del tabellone attualmente, diciamo, dopo la sfida con Haiti, se passa, dovrebbe incontrare la vincente tra Messico e Costa Rica. E, dicevo prima, potrebbe essere la terza forza. Ovviamente ricordiamo sempre che anche il Costa Rica, che è una squadra che sicuramente non spettacolare, ma molto, 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 molto concreta, può mettere i bastoni tra le ruote al Canada nel caso arrivasse una vittoria con il Messico. Però un Canada che si profila una squadra europea con una effervescenza sudamericana, anche grazie, diciamo, al melting pot di culture che è tipico della nazione Maple Leaf.
Bene, poi un'altra, per chiudere il cerchio, l'altra competizione che si sta giocando è il Mondiale femminile, di cui faccio un accenno, i complimenti agli Stati Uniti che sono sicuramente la nazionale favorita. Quattro vittorie consecutive contro Thailandia, non mi ricordo la seconda, Svezia e Spagna, e adesso in quarti di finale ci sarà la Francia padrona di casa. Questo ce lo aspettavamo tutti dai gol di Alex Morgan, di Carly Lloyd o di Rapinoe. Ce l'aspettavamo tutti, stanno mantenendo le promesse. Promesse che in questo mese di luglio, che sta per arrivare, saranno fatte, bisogna vedere se verranno mantenute sul mercato. Ci sono tanti nomi in ballo, alcuni hanno già smentito interessi vari come De Rossi o Abate, anche se Abate non è ancora detto. Federico, tu hai qualche aspettativa particolare, qualche colpo di mercato estivo?
Ma qualche colpo di mercato estivo? Sinceramente no, nel senso che penso che ci siano squadre che debbano per forza rafforzare, come magari anche solo ad allungare un po' la panchina, come può essere, mi viene in mente Montreal, mi viene in mente lo stesso Chicago, che magari anche se con, se non sbaglio, ha già gli slot pieni di DP, quindi potrebbe essere difficile. Mi viene in mente gli stessi Real Salt Lake o Seattle che potrebbero rafforzarsi un po', ma colpi grossi non è, cioè, così a naso non mi viene in mente.
Sì, anche perché spulciando un po' i siti di mercato, molti colpi paventati sono quasi tutti per l'Inter Miami. Cioè, i grossi nomi che stanno girando per l'MLS sono tutti rivolti alla futura franchigia della Florida di Beckham, che bisogna capire se rimarrà o meno, perché gira questa voce che rimarrà solo come uomo immagine del club. So che DC United probabilmente farà qualcosa davanti, a quanto mi risulta. Bisogna vedere se saranno nomi di grido o di punta oppure dei nomi più funzionali alla causa. Tu, Cristiano, hai qualche aspettativa per quest'estate o ti aspetti un mercato abbastanza sottotono?
Mi aspetto un mercato abbastanza sottotono per la ragione, anzi due ragioni. La prima è che sicuramente, forse anche in maniera sottovalutata da parte della stampa internazionale, l'anno 2018 è stato comunque un anno molto importante per la MLS, anzi 2017-2018. 2017 per l'ingresso di alcuni giocatori di prospettiva che poi potrebbero valere un surplus, come è stato il caso di Almirón. Il 2018, ovviamente, per l'arrivo di nomi di grido, fra tutti Zlatan Ibrahimovic e Wayne Rooney. La seconda ragione è che la MLS forse sta comprendendo la sua anima americana, intesa come continente. Abbiamo sempre detto il calendario particolare della Major League rispetto all'Europa, però un calendario che non è propriamente particolare poi per l'universo sudamericano. Guardo a quei campionati come quello argentino, che comunque hanno l'apertura e la clausura, che sì, ok, possiamo definirla andata e ritorno, però sono pur sempre dei trofei che invitano quindi a fare un mercato più incentrato verso l'inverno boreale anziché l'estate sempre boreale. Mi aspetterei qualcosa da Colorado e forse qualcosa anche dai New England Revolution e poi la novità Sabatini, forse qualcosa si muoverà tra Bologna e Montreal.
Vabbè, per Colorado e New England in pratica ti aspetti dei miracoli, perché non è che
Eh sì.
no,
Però pure non dico grandi nomi, però qualcosina.
assolutamente. Ma vabbè, lasciamo un po' di la fantasia ai vari DS, così come nel nostro Fante MLS che ha cominciato la fall season, e per i consigli settimanali diamo sempre la parola al nostro Sebastiano Trovato.
Archiviata la spring season, siamo già alla seconda giornata della fall season. Per quanto riguarda, ci sono partite un po' particolari, doppi turni, tante squadre che giocano, quindi magari si rischia anche il turnover. Però diciamo subito su chi puntare. Abbiamo Portland che gioca la prima fuori casa a Montreal e poi la seconda in casa con Dallas. San Jose che gioca con Houston e Los Angeles in casa, e qui si potrebbe puntare su Wando, addirittura capitano, o Eriksson. New England che giocano in casa contro Philadelphia e poi contro Houston. Ancora tanti giocatori, soprattutto Houston, fanno parte della selezione della Gold Cup, quindi squadra un po' sottotono. Di New England si potrebbe puntare su Agudelo o Gill, oppure in difesa anche su Farrell o qualche giovane, diciamo, che costa anche poco, ma che Arena sta lanciando. Poi abbiamo i DC United che giocheranno in casa contro Orlando e contro Toronto, Toronto a cui mancheranno tante pedine importanti. Quindi si potrebbe puntare su Hamid o Birnbaum o Rooney in avanti, oppure ci potrebbe essere la sorpresa Segura, giocatore molto sottovalutato che costa poco e può fare davvero bene. Come capitano si potrebbe, come abbiamo detto, Wondolowski.
Bene, ringraziamo Sebastiano per i suoi consigli. Adesso è iniziata la fall season, come ci ricordava lui, del nostro fantasy. Quindi siamo partiti tutti da zero e siamo tutti in corsa per vincere, dagli il tiro da torcere, anche se già davanti a tutti noi, vero Federico?
Sì, io continuo, cerco di queste vittorie di misura.
Invece concentriamoci un attimo sulla prossima settimana di MLS, che giocherà sia nel turno infrasettimanale con ben 6 partite e poi col turno classico nel weekend, in cui torneranno a giocare anche le big, magari un po' rimaneggiate in base ai risultati della Gold Cup. In queste giornate io vi chiederei dei pronostici come al solito, giusto per divertirci un po' e per vedere chi riusciamo a gufare un po' questa settimana. E avrei segnalato 3 partite particolari, non facilissime da pronosticare, probabilmente. La prima è Toronto-Atlanta, la seconda è Columbus-Orlando, e la terza è il Cali Classico tra San Jose Earthquakes e Los Angeles Galaxy. Cristiano, partiamo da te. Beh, 3 pronostici secchi, così poi ce li segniamo, glieli mandiamo e ci facciamo insultare da qualcuno.
Ok, io dico 3-0 Toronto che deve omaggiare la vittoria dei Raptors che sono della stessa società. Columbus vincente su Orlando per una questione di apprezzamento, di tifo, perché voglio bene Columbus. Li ho seguiti molto nella fase societaria travagliata. E il Cali Classico, io dico che i Galaxy stanno quasi raggiungendo alla vetta i cugini del football club, quindi dico 2-1 per i Galaxy.
Federico.
Ma allora io ci provo, credo sia forse la seconda o terza volta che lo dica.
Se mi dici che aspetti una vittoria di Toronto, me ne vado, te lo dico.
Mi aspetto un risultato positivo perché comunque Toronto non vince da 8 partite,
È da
quindi
quando ho cominciato a dirglielo.
esatto, probabilmente sì, soprattutto in casa, anche lì non vince da parecchio, probabilmente guardando un po' i risultati, da una decina di turni, se non di più. Quindi, non so, spero ritrovi un'identità, perché sennò la classifica si fa un po' lunga per loro. Atlanta è priva di qualche giocatore, quindi mi aspetto anche un turnover da parte di De Boer, e magari questo può essere oggetto favorevole per Toronto. Quindi do un 1-1, un 2-1.
Okay. Poi flash su Columbus e Cali Classico.
Columbus vittorioso in casa, secco 2-0, e Cali Classic direi che la striscia positiva di Los Angeles può anche continuare, quindi direi un 1-3 con doppietta di Ibra.
Invece dico pareggio tra Toronto e Atlanta, così come tra Columbus e Orlando, magari con pochi gol in questo caso, mentre San José e Los Angeles Galaxy per me è un 2-2, quindi se volete andare a scommettere sappiate che con tre pareggi farete dei gran soldi. Scherzo a parte. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questa 13ª puntata. Io vi ringrazio per la solita chiacchierata. Buona serata e buona settimana, Cristiano e Megifaranna.
Grazie, buona settimana a tutti. Grazie,
E a Federico Montalenti.
ciao a tutti.
Io sono Max Cristina, direttore di MLSsoccerItalia.com. Vi invito a seguirci sul sito e sui social. Troverete anche le interviste e le analisi tattiche di Federico Montalenti, che ogni settimana studia il modo di giocare delle squadre di MLS. E vi invito anche a seguire The Cutting Edge, che è la voce tagliente all'avanguardia dello sport americano in italiano, dove troverete altri podcast sugli sport americani principali, appunto in lingua italiana. Con questo vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao a tutti.
Major League Soccer.